Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
La Colombia, come la maggior parte dei paesi latinoamericani, è un paese in cui sono fortissime le radici cristiane. E se questo fatto rende ancora più acuto il dolore per la tragedia della guerra che l'ha lacerato, al tempo stesso costituisce la garanzia della pace, il saldo fondamento della sua ricostruzione, la linfa della sua invincibile speranza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno parlando di uno spettacolo dal titolo Operazione Condor, il volo di Laura, da un'idea originale di Liliana Garcia Sosa, che ne è anche interprete, e oltre che regista insieme a Ugo Bentivegna. E Liliana Garcia Sosa è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invitazione, buongiorno a tutti.
Dunque, lo spettacolo sarà rappresentato nell'ambito del Festival Quartieri dell'Arte a Vitorchiano, in provincia di Viterbo, dal 12 al 15 di ottobre ed è già stato ospitato al Teatro di Marcello qui a Roma alla fine di settembre, tra il 28 e il 30 settembre. Dicevamo che l'idea originale di questo spettacolo è proprio sua. Perché ha deciso di raccontare l'operazione Condor, che adesso ci spiegherà esattamente che cos'è, attraverso il teatro?
Prima di tutto questa idea io l'ho sviluppata dall'anno 2011 più o meno, con un'idea che mi è venuta che si chiama Contro Operazione Condor della Cultura. E l'Operazione Condor è stato un coordinamento di servizi segreti dell'America Latina per sterminare a tutti oppositori politici delle dittature dell'America Latina. E ha lasciato oltre che 30.000 desaparecidos, oltre che 500.000 prigionieri politici, più di 50.000 morte, eccetera. E ho pensato che attraverso l'arte, se le forze del male si potevano coordinare per ammazzare, per fare il male, per torturare, per far sparire le persone, e l'amore e la forza del bene si potevano unire attraverso l'arte per raccontare la storia da un punto di vista della fiction, ma raccontando la storia su lo che avevamo vissuto tutti noi in America Latina, di un modo che possiamo fare una diffusione sulla storia, ma una diffusione dal punto di vista, non so come dirlo, dell'amore, dal punto di vista della vita, della speranza, recuperando tutta questa cattiveria che ci è successo convertendo questa cattiveria in una cosa buona, diciamo, per l'essere umano, no? Uh-huh. Per dare alla società algo buono, perché io penso che il teatro è una forma di sanare l'anima di un popolo, come tutto l'arte, no? È una forma di sanazione dell'anima, della mente, del popolo, e per questo ho deciso prendere questa strada teatrale per fare a conoscere questi fatti, ma di un modo non di panfleto politico, sino di un modo di denuncia sociale, uh-huh, e di recupero un po' della speranza, perché tanto la sofferenza e tanto ancora lo che non si sa e tanto ancora è lo che le mamme e le nonne cercano di trovare a suoi figli, a suoi nipoti, e tanto ancora lo che manca.
Sì.
Io penso che il teatro sia una forma di aiuto.
Uh-huh. C'è un altro dramma, oltre a quello delle persone che sono state assassinate, oltre al dramma dei desaparecidos, appunto di quegli anni, c'è il dramma poi dei bambini che erano stati sottratti a quelle famiglie, e molti di questi bambini forse oggi vivono proprio in Italia sotto falso nome.
Esattamente, esattamente. Le mamme e le nonne, soprattutto le nonne di Piazza di Maggio, loro sempre dicono, hanno incluso una, come si chiama, una pubblicità, no? Loro dicono, se tu hai un dubbio di qualsiasi natura, un dubbio perché tu senti che tu non apparteni alla famiglia dove hai cresciuto, perché tu senti che hai qualcosa di diverso, mai ti hai sentito realmente comodo in quella famiglia, eccetera, e tu puoi farti un esame di sangue, di ADN, e la CONADI, e la Commissione Nazionale del Diritto per l'Identità, che è una commissione che funziona attraverso le nonne di Piazza di Maggio, e se no ti mandano in Italia le persone adeguate a farti l'esame, no?
Uh-huh.
Perché sono tante persone che hanno vissuto tutta la vita con questo dubbio, affinché qualcuno ha detto, io vado, mi faccio l'esame, e ha risultato che era figlio dei detenuti spariti.
Uh-huh.
E, è successo da poco, un anno e mezzo fa, con il stesso nipote della presidentessa dei nonni di Piazza di Maggio, la signora Maria Stella Barnes di Carlotto, che ha perso il suo nipote.
Mm-hmm.
E lui diceva che lui sempre si sentiva che lui non apparteneva alla famiglia dove stava.
Mm-hmm.
Fino a che un giorno ha chiesto, adesso da grande, un uomo di quasi 40 anni, no? Perché la sua fidanzata le ha detto, ma chiedilo, perché tu sei diverso a tuoi genitori, tanto diverso.
Sì.
Chiedili. E ha chiesto, loro erano persone umili, lavoratori, e le hanno detto sì, tu non sei nostro figlio, una persona ci ha dato.
Sì.
E chi era questa persona? È un militare che viveva nella zona.
Mm-hmm.
E così è andato alla commissione e ho scoperto che era il nipote della signora Carlotto.
Ed è risalito quindi alle sue vere origini, alla famiglia appunto da cui era nato. Io immagino che questo spettacolo provochi nel pubblico fortissime emozioni. Che cosa succede quando lo rappresentate? Cosa è successo per esempio a Roma alla fine di settembre, quando lo avete messo in scena?
Le persone vengono a salutarci piangendo di emozione, perché non è un spettacolo di una tragedia incomprensibile, è un spettacolo toccante al cuore, perché anche alle persone le fa viaggiare un poco alla Seconda Guerra Mondiale, tante persone anziane che ancora stanno vivi, che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale o che alla Seconda Guerra Mondiale erano bambini, le fa un poco ricordare questo, no? Della separazione della famiglia, della sottrazione di bambini, e tante persone che non conoscono la storia dell'America Latina vengono a salutarci ringraziando questo, perché è un pezzo importante della nostra storia, e capendo algo, una cosa nuova nella sua vita, no? E cominciano a interessarsi, tante persone che mi hanno chiamato, mi hanno detto dove posso leggere su questo, che libro ha, che mi ricomendi, eccetera, perché non si sanno tante cose, e tantissime cose che ancora non si sanno per niente in Europa, e che le stiamo sapendo in America Latina da poco.
Mm-hmm.
Perché 40 anni la storia del mondo sono 40 minuti la storia di una persona, o sea, non è niente, e per quanto non si sa tanto quello che è successo, ma è una storia commovente, e le persone si commuovono, perché è una storia umana, una storia d'amore. Come gli diceva al principio, più di là di essere sì una denuncia e una diffusione su un tema storico, più di là è come recuperare la speranza attraverso il teatro, e per questo l'abbiamo scritto insieme alla drammaturga Daniela Livio Traverso come una storia attraverso l'amore di una mamma e una figlia, no? Una mamma desaparecida che non può riposare dopo la morte fino a che la sua figlia non sa la verità. È come una luce, la mamma che la guida fino a che la figlia scopre tutta la verità. Questo è una relazione di amore, di mamma e figlia, più di là della morte, no?
Sì. Al di là della morte. Io la ringrazio moltissimo, mi ha emozionato parlandone, sono convinto che anche i nostri ascoltatori ne siano rimasti toccati, e ricordiamo che lo spettacolo Operazione Condor, il volo di Laura, sarà rappresentato dal 12 al 15 ottobre 2017 a Vitorchiano, in provincia di Viterbo, nell'ambito del Festival Quartieri dell'Arte. E grazie a Liliana Garcia Sosa, che ha avuto l'idea originale di questo testo, che lo ha diretto e che lo interpreta, lo ha diretto insieme ad Ugo Bentivegna, grazie di essere stata in nostra compagnia e di avercene parlato.
Grazie a lei, e vi ringrazio tanto. Radio Vaticano si sente in tutto il mondo, io la sento in Cile anche, e per me è stato un onore parlare con voi.
Grazie.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Si è appena conclusa, proprio ieri sera, una prima parte di una serie di manifestazioni che celebrano i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello. Ne vogliamo parlare con Paolo Petroni, che fa parte del comitato promotore appunto di questo Pirandello 150 e che si svolge in diversi luoghi di Roma, ma che ha come centro, diciamo come base, l'Istituto di Studi Pirandelliani, che ha sede e che gestisce la casa museo in cui Pirandello visse gli ultimi anni della sua vita. Intanto benvenuto in trasmissione.
Grazie. La Casa Museo a Roma è un posto importantissimo perché riguarda Pirandello, che è uno dei nomi più internazionali che abbiamo. C'è una biblioteca con manoscritti, tutte le sue cose, dove, frequentata da studiosi. Noi stiamo cercando di rendere viva questa casa e far sapere a Roma che esiste, perché non si sa. La gente sa che c'è la casa di Goethe, ma non sa che c'è quella di Pirandello, che è assurdo. Per cui anche queste manifestazioni, che per il nostro piccolo istituto sono una cosa mega galattica da organizzare, grazie all'aiuto ovviamente del MIBAC, del Ministero dei Beni Culturali, ecco, nascono proprio per far conoscere, perché la gente comincia a sapere che esiste questa casa di Pirandello, che è fascinosa da visitare e dove ci saranno una serie di attività culturali sempre, tutto l'anno, che speriamo abbiano un loro pubblico e i loro visitatori.
Intanto parliamo di questa tre giorni, no? Che si è appena...
Abbiamo avuto questa tre giorni, che è l'inizio delle celebrazioni, è un piccolo festival che abbiamo chiamato Ecco come parla la verità, che è l'ultima battuta del Così è, se vi pare, dove sono intervenuti una serie di studiosi, attori e filosofi, psicologi, a parlare del tema della verità, come si sviluppa da Pirandello, e ne hanno parlato da Giorgio Patrizzi, che è uno studioso pirandelliano, Umberto Galimberti, che è uno psicanalista e ha dato il suo taglio ovviamente al tema, Valerio Magrelli, che è un poeta e studioso di letteratura, che ha parlato della verità nella poesia, la poesia come verità, Remo Bodei, che è un filosofo, che ha parlato di Pirandello e il tema della finzione in Pirandello, Giancarlo De Cataldo, che è uno scrittore ma è anche un magistrato, che ha parlato quindi dell'insostenibile verità della giustizia, che è un tema che ha svolto in modo, direi, inquietante, perché poi anche nella giustizia, su cui noi contiamo molto, poi è tutto sempre relativo e umano. Gabriele Lavia, che invece ha chiuso con una sua performance, con la sua grandissima capacità affabulatoria, conquistando tutti.
Certo. Però appunto le celebrazioni per questi 150 anni di Pirandello non si concludono.
A novembre ci avremo una grande mostra, noi diciamo, al Teatro di Villa Torlonia e alla Casa Museo di Pirandello, che sono vicini, distano 5 minuti a piedi, per cui si rimanderanno uno all'altro sia come logistica appunto, ma anche come temi, come tematica. Ci sarà al Museo di Villa Torlonia una grande mostra fotografica sulla vita e i personaggi e la famiglia Pirandello, che fa da filo a una serie di temi che si svilupperanno via via, che saranno il teatro, per dire, dedicato in particolare alla ripresa dei testi pirandelliani negli anni 60 da parte dei giovani, la lettura moderna di Pirandello. Ci avremo i costumi, ci avremo degli oggetti di scena, fotografie, le locandine, eccetera.
La compagnia di Giorgio De Lullo,
Valli, eccetera. E questo grazie al sostegno della Tirelli Costumi, che ci darà queste cose. Ecco perché in tutto questo noi abbiamo avuto sempre sempre un sostegno, una collaborazione con una serie di istituzioni romane che vanno dall'Accademia Filarmonica Romana alla Cineteca Nazionale, con cui faremo durante la mostra una rassegna di cinema pirandelliani che andranno da Acciaio, cui collaborò lo stesso Pirandello, fino a film di oggi ispirati ai temi pirandelliani, che possono andare da Rashomon a, c'è un film di Ospetek di cui ora non ricordo il titolo, che insomma si ispira molto ai sei personaggi. È una rassegna curata da Amedeo Fago e con appunto il
magnifica
sostegno,
magnifica presenza, credo che sia il titolo.
Ah sì, vero, vero, giusto. Magnifica presenza, bravissimo. Curata da Amedeo Fago per la Cineteca Nazionale. Ci sono i ragazzi del Centro Sperimentale di Cinematografia che con i loro professori fanno da gennaio, e lo fanno fino a dicembre, per cui mancano ancora tre appuntamenti, uno al mese ne hanno fatto, di letture sceniche, a più voci, un po' sceneggiate, delle novelle, di alcune novelle di Pirandello. E poi appunto la mostra, dicevo, la mostra ci saranno al centro, ci sarà una curiosità che molti non sanno, che Pirandello era pittore, per cui al centro ci saranno 10-11 quadri di Luigi Pirandello che siamo riusciti a mettere assieme, che è raro vedere, e con attorno qualche quadro principalmente del figlio Fausto, familiari, dove ci sono ritratti di Pirandello, della moglie, dei figli, autoritratto di Fausto e così via. Ci saranno oggetti, ci sarà la sua macchina da scrivere col suo sgabello, lui scrive su uno sgabellino basso basso con la sua macchina da scrivere, ci saranno oggetti e ci sarà appunto questo rimandare alla casa di Pirandello, dove invece saranno esposti manoscritti, ci saranno un po' da tutte e due le parti, ma ci sarà la sua casa, quella dove lui è vissuto e che è rimasta intatta dal momento della sua morte. Ma intatta vuol dire che c'è tutta la sua biblioteca, tutti i suoi manoscritti, ci sono le medicine nei cassetti che lui prendeva in quel momento, per dire, ecco. E c'è che verrà esposto ovviamente il diploma originale del Nobel, che è un bellissimo dittico dipinto da una pittrice svedese dell'epoca. E ci saranno i suoi abiti, tutte le fotografie, la sua scrivania così com'era, con sopra il calendario che il giorno prima della morte ha annotato a penna, sempre a letto con un punto esclamativo. Ecco, tutte queste cose e il fascino del luogo che spero conquisterà le persone. Naturalmente la mostra avrà un filo anche così didattico e esplicativo, perché vogliamo rivolgersi anche alle scuole, ai giovani.
Certo, certo. E quindi un autore ancora di straordinaria modernità, perché si interroga proprio sul tema della verità, un tema che rimane di un'attualità moderna.
Esatto, parlavamo prima del così, e se vi pare che è una specie di giallo, di ricerca di una verità che non si riesce a trovare, che sfugge continuamente, anche perché ognuno ha la sua visione delle cose che è diversa da quella degli altri, tant'è vero che il finale è con questo personaggio che compare e dice: io sono quella che mi si crede, e il signor Laudisi, che è un po' la voce di Pirandello, che dice: ecco come parla la verità, appunto. Ma la modernità di Pirandello è in tutto, non è solo in questo. Per esempio, noi faremo a conclusione di tutto a gennaio una lettura integrale, una maratona fatta da un attore che si chiama Bruno Crucitti, che farà queste 8 ore di fila di lettura di Serafino Gubbio Operatore. Serafino Gubbio Operatore è un romanzo di Pirandello, forse meno noto, ma che oggi è di grandissima attualità, perché è la storia di un operatore che attraverso la cinepresa pian piano vive solo di quella realtà virtuale che lui inquadra. Quindi capiamo che questo è quello che succede oggi con i computer, con tutto.
Sì, 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 incredibilmente premonitore. Ma naturalmente Pirandello è un argomento talmente affascinante, questa voleva essere un po' una carrellata per presentare questi Pirandello 150, appunto questa rassegna che vuole celebrarlo, però avremo modo di parlarne ancora anche
volentieri,
nelle prossime
settimane,
di volta in volta, proprio per focalizzarci su ciascuno di questi argomenti e di queste iniziative. Quindi grazie a Paolo Petroni, presidente dell'Istituto di Studi Pirandelliani, e ricordiamo appunto Pirandello 150 per celebrare 150 anni della nascita di Luigi Pirandello.
Grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia e vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi.